SBS Italian.
Se la settimana scorsa abbiamo parlato di quello che è l'impatto dell'allevamento e quindi anche di un'alimentazione a base di carne, quest'oggi facciamo i conti anche con i vegetariani e i vegani all'ascolto, perché con il nostro esperto, l'ingegnere ambientale Emiliano Moroni, oggi esploriamo un po' qual è l'impatto di un'alimentazione che si basa sui vegetali, o meglio anche della produzione piuttosto. Innanzitutto buongiorno e bentrovato nei nostri studi, Emiliano.
Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato nuovamente.
Dunque, allora, l'altra volta abbiamo capito quanto possa essere problematico acquistare un prodotto a base di carne, però l'altro giorno ero in un supermercato, dopo aver ascoltato la tua ultima puntata, mi sono trovata davanti a una pianta di insalata e ho pensato, oh, ma questo va bene?
Come dicevamo nella scorsa puntata, effettivamente anche un'alimentazione di tipo vegetariano ha degli impatti sul pianeta. Sono sicuramente più ridotti rispetto a quelli dell'allevamento, ma comunque esistono e possono essere un grosso problema anche per il pianeta, e quindi anche su quel tipo di alimentazione è importante spendere qualche parola. Uno degli impatti principali è ancora una volta il consumo di acqua e di territorio, ma questa volta lo dobbiamo vedere in una veste differente. Intanto va detto che, come sappiamo, più l'alimentazione di tipo vegetariano prende piede, più cresce, più necessità di prodotti vegetali ci sarà. E come tutti sappiamo, il prodotto vegetale è molto legato alla stagionalità, al cambiamento climatico, alle precipitazioni, quindi avere dei raccolti abbondanti che siano poco soggetti alle malattie, che richiedano meno cure e attenzione, è molto importante dal punto di vista dell'industria alimentare. E questo, come tutti sappiamo, ha portato nel corso degli anni ad un utilizzo sempre più massiccio di tutta una serie di sostanze chimiche che servono a garantire che la pianta sia più resistente, che richieda meno acqua, che possa portare a dei raccolti molto più abbondanti in maniera tale da garantire quello che serve all'industria alimentare. Di contro però ovviamente c'è tutto il problema legato a sì, ma queste sostanze chimiche che sono stratestate, approvate da questo e quest'altro, quali ripercussioni hanno sul consumatore e sull'ambiente, che è il principale argomento sul quale ci concentriamo oggi? Beh, ovviamente ogni stato ha un suo approccio nei confronti di questo tipo di sostanze. Ci sono quei stati più puristi che ovviamente vedono delle sostanze come molto dannose, altri meno. Grande incriminato di questo tipo di sostanze è il famoso glifosato, che probabilmente molti avranno sentito, anche perché era coinvolto all'interno dei rapporti commerciali tra il Canada e l'Europa. Ora, il glifosato è sì un diserbante che viene normalmente comunemente utilizzato nelle coltivazioni sia in Canada che negli Stati Uniti, perché è ritenuto completamente sicuro, mentre l'approccio europeo è un po' più cautelativo, perché è stato notato che, diciamo, l'ingestione massiccia di glifosato può avere delle conseguenze sulla salute.
Per quanto riguarda l'Australia?
L'Australia ha da sempre avuto un rapporto abbastanza cautelativo nei confronti di determinate sostanze, però è molto più, se mi concedete il termine, business oriented rispetto ad altri paesi, come per esempio l'Italia è un po' più cautelativa dal punto di vista della salute. Quindi l'utilizzo del glifosato nelle coltivazioni locali australiane non è estremo, ma non è neanche vietato l'importazione di prodotti che vengono da altri paesi dove viene invece pesantemente utilizzato.
Quindi da una parte l'utilizzo di sostanze che appunto sono sospette, dall'altra però il fatto stesso di avere necessità di coltivazioni intensive.
Esattamente, il problema è un po' quello. L'industria cerca di sempre venire incontro alle esigenze del consumatore, o comunque cerca di produrre quei prodotti che possono essere appetibili per il consumatore, e per fare questo ovviamente si rivolge, come sempre abbiamo detto, alla tecnica. Cioè la tecnologia ci permette di sviluppare qualcosa che sia una soluzione veloce a un problema, e quindi utilizziamo la tecnologia perché siamo sempre convinti che la tecnologia ci salverà da qualunque male, da qualunque problema, e a volte non è così. A proposito dell'orientamento dei consumi, infatti va anche detto che il secondo impatto che l'industria alimentare agricola ha sull'ambiente è legato a non voglio dire le mode alimentari, che molto spesso vengono citate, però il concetto che sempre più persone orientano il proprio stile alimentare verso un determinato tipo di alimento o verso un determinato tipo di stile.
Stai parlando di cose, non so, come il latte di soia, il tofu?
Esattamente. Il senso è che più un prodotto prende piede nel mercato e, diciamo, ha un appeal sul consumatore, più l'industria spinge perché quel prodotto venga utilizzato sempre di più.
Quindi io penso di fare una scelta più ecologica quando bevo il latte di soia o il latte di mandorla, però in realtà non è detto che, insomma, non ci sia un impatto sull'ambiente.
Assolutamente. E il principale impatto è che, siccome sale la domanda di un determinato alimento, l'industria alimentare ne deve produrre sempre di più. Questo può portare a degli squilibri. Il grande simbolo di questo tipo di fenomeno è la quinoa. Cioè, anni fa la quinoa non la conosceva nessuno, veniva coltivata principalmente nel Sud America ed era il cibo del contadino locale, che si zappava il suo orticello e si mangiava la quinoa perché tanto non era apprezzata sul mercato, non la poteva proprio vendere, quindi era molto locale come consumo. Poi c'è stata l'esplosione della quinoa, cioè la quinoa ha sicuramente grandi proprietà dal punto di vista alimentare e si è presentata come alternativa, pur non essendo un cereale, però ai cereali, e quindi il grande mercato mondiale oggi richiede la quinoa e ne chiede talmente tanta che, siccome la quinoa non può crescere dappertutto perché ogni terreno ha una determinata vocazione, la coltura è diventata molto intensiva e c'è stato un fortissimo sfruttamento del territorio, di quei territori storici in cui la quinoa cresceva. Questo ha comportato uno squilibrio in un ecosistema in cui prima la quinoa rappresentava una delle tante coltivazioni, oggi è il fondamento della coltivazione e tutti quei terreni che prima non erano magari dedicati alla quinoa oggi vengono, attraverso la tecnica e l'utilizzo delle sostanze di sintesi, quindi sostanze chimiche, diserbanti eccetera, vengono loro malgrado trasformati in terreni adatti alla coltivazione della quinoa.
Non è detto che una scelta vegetariana o vegana sia più amica dell'ambiente. Invitiamo coloro che fossero interessati anche a riascoltare la puntata precedente in cui abbiamo parlato con Emiliano proprio di allevamento e di carni, ma abbiamo detto fin qui le cattive notizie. Vogliamo dare un barlume di speranza, perché comunque alimentare ci dovremmo alimentare, ecco.
Sì, c'è la possibilità, e di nuovo la risposta molto spesso viene dal passato. Diciamo che le buone notizie di oggi sono divise a metà, più o meno, tra la nuova tecnologia, però con una visione più ecocompatibile, e qualcosa invece legato al passato. La prima buona notizia è che alcuni ricercatori del Rice Research and Development Center hanno sviluppato un riso che è resistente al sale marino, quindi può essere coltivato utilizzando acqua di mare. Questo ovviamente è un bene, perché il riso è una di quelle coltivazioni che consuma tantissima acqua dolce. Questo comporta il doppio vantaggio del risparmio un po' di, diciamo, territorio e un risparmio dal punto di vista dell'acqua. La seconda e in realtà più interessante soluzione invece viene dal passato. Sostanzialmente è l'adozione, per quello che riguarda principalmente la coltivazione di cereali, di coltivazioni di cereali misti. Questa tecnica, che è antichissima ed è stata in epoche recenti riutilizzata da questo contadino degli Stati Uniti, proprio cappellone e pistola, che ha deciso di coltivare sullo stesso terreno differenti tipologie di cereali. Qual è il vantaggio di questa tecnica? Le radici si insinuano nel terreno a differenti altezze e questo rende molto difficile la proliferazione di erbe infestanti, e questo comporta ovviamente una riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche volte a uccidere proprio quelle piante che nessuno vuole, tipo l'infestante gramigna. Quindi è possibile ottenere buoni raccolti e ridurre l'utilizzo di sostanze chimiche grazie a questa tecnica dei cereali misti, che comporta anche l'ulteriore vantaggio di avere poi una farina fatta di cereali misti, che hanno varie caratteristiche dal punto di vista alimentare. Le stesse piante tendono ad ammalarsi di meno, perché se la pianta di grano è particolarmente sensibile a una malattia e si ammala la pianta di grano all'interno del campo, siccome la pianta che le sta vicino può essere di un altro cereale che è resistente a quella malattia, diciamo, il contagio non si espande, muore la singola pianta e comunque il raccolto sarà abbondante.
Una tra forse le coltivazioni che, come dicevi te, è anche diventata poi una moda è quella delle alghe, però lì c'è una storia anche molto interessante.
Sì, che riguarda la piccola isola di Zanzibar. È stato necessario per questo stato cominciare a costruire proprio un'economia che fosse basata su qualche cosa, e lo stato, mi sembra alla fine degli anni 60, adesso non ricordo perfettamente, ha investito tantissimo nella coltivazione di un particolare tipo di alghe che erano un po' apprezzate a livello locale. L'idea era appunto di sbilanciare l'alimentazione della propria popolazione su questo tipo di alga, e quindi ci sono stati fortissimi investimenti per far partire questo settore, che però all'inizio non sembrava essere stato un buon investimento, perché in realtà quest'alga non riusciva a uscire sul mercato, finché poi in epoche recenti i cinesi, che anche loro hanno un tipo di alimentazione storicamente anche basata sui vegetali, ma che ultimamente sta virando sempre di più in quella direzione, che hanno scoperto il grande amore per questo tipo di alghe. E quindi Zanzibar, la piccola isola di Zanzibar, da quello che sembrava un investimento sbagliato che avrebbe portato di nuovo a ancora un tracollo finanziario ancora più importante per questa piccola nazione, si è invece rivelata sul lungo periodo un grande investimento, e oggi Zanzibar è il principale esportatore verso la Cina di questo particolare tipo di alga.
Certo, considerando tutte queste storie che ci hai raccontato fino adesso in prospettiva, è anche interessante pensare come le scelte alimentari possano influenzare anche l'economia del domani, probabilmente.
Assolutamente sì. Il senso di tutto è: il consumatore manda dei segnali all'industria e l'industria li interpreta e li amplifica, mandandoti di rimbalzo un segnale ancora più forte, nel quale tu puoi rimanere, tra virgolette, intrappolato, senza sapere che in realtà quella è proprio una trappola. Cioè, tu vieni convinto che stai facendo la cosa giusta, quando invece hai comunque degli impatti, e questi impatti sono legati all'intensificazione di alcuni settori. E io personalmente, come consumatore, so che non posso essere informato di tutto, non posso andarmi sempre a vedere, ah, ma la quinoa, oddio, il povero contadino delle Ande, l'alpaca che gli muore di fame perché non mangia più la quinoa. Quindi queste cose, queste storie, queste informazioni vengono fuori poi con il tempo, molto spesso quando, tra virgolette, il danno è già fatto. La mia ricetta, che non è magica e non vuole assolutamente orientare i consumi o gli stili di nessuno, è sempre quella di cercare di variare il più possibile la alimentazione e di capire che dietro a ogni prodotto che arriva sullo scaffale del supermercato, che arriva sul banco del mercato ortofrutticolo, dietro c'è un processo, e questo processo ha sempre grandi o piccoli impatti, e che quindi bisogna fermarsi un attimo a riflettere sul come faccio a trasformare il germoglio di soia in una fettina di carne. Tutto quello che c'è in mezzo è l'impatto sull'ambiente.
E noi ringraziamo anche quest'oggi Emiliano Moroni, il nostro esperto e ingegnere ambientale. Lo ritroveremo la settimana prossima.
Ciao a tutti e mangiate con cura.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.